Il libro dell'Esse di George Grodek, parte seconda. Il calamaio è un simbolo materno, un grembo, un utero. Quando la Esse è in vena di mescolare terra, cielo e inferno, insieme all'urina e alla penna del paziente. Dalla penna fluisce l'inchiostro che feconda la carta. Quando ha finito, piega la lettera, la mette nella busta e la va a impostare. Lei, signora, la apre. Con queste azioni io ho in realtà descritto la gravidanza e il parto. Con la sola erudizione non si è mai riuscita ad afferrare l'Esse né il complesso di masturbazione. Ecco un episodio chiave. Una donna scivola sulla strada gelata e si rompe il braccio destro. Poi afferma che al momento della caduta aveva avuto una visione. Le era sembrato di vedere improvvisamente davanti ai suoi occhi una signora vestita da passeggio, come spesso l'aveva incontrata, solo che sotto il cappello non aveva il suo volto da viva, ma il cranio di un morto. Così potemmo indovinare che questa era la manifestazione di un desiderio. La signora in questione una volta era stata la sua più intima amica, ma l'amicizia si era tramutata in un odio rovente, al momento dell'incidente si era rinfocolato. Infatti aveva provato un desiderio omicida verso questa sua ex amica e pertanto si era autopunita. Uno scrutatore di anime come me analizza queste cose. Ma il corso successivo degli eventi mi rivelò una causa ancora migliore. La frattura guarì facilmente, ma per 3 anni continuarono a manifestarsi dolori attribuiti al cambiamento climatico, eccetera. Poco per volta venne alla luce un marcato complesso di masturbazione nel cui ambito si collocano le fantasie omicide. Esso suscitava nella paziente una tale ripugnanza da farle preferire di mettere avanti la visione omicida in modo da ottenere una liberazione dal desiderio di masturbarsi piuttosto che lasciare affiorare a coscienza quel desiderio. Ciò perché sull'onanismo in tutto l'Ottocento incombeva la minaccia di morte, un nome che deriva da un avvenimento del tutto diverso, noi lo sappiamo. Tuttavia, questa angoscia da masturbazione corrode profondamente l'animo umana, perché prima ancora di prendere coscienza del mondo, quando ancora si allunga la mano per prendere la luna e si considerano le proprie feci come un giocattolo, sopraggiunge minacciosa la mano materna a interrompere i nostri giochi voluttuosi con gli organi genitali. Per l'uomo innocente, la morte appare come una dissociazione, una fuga dell'anima dal corpo, un distacco dal mondo. Ma questa morte, questo uscire dal mondo, annullamento dell'io, si verifica anche quando l'uomo si dissolve nella voluttà dei sensi, nel godimento sessuale, quando muore nell'altro, poiché amore e morte si assomigliano molto. Gli elleni conoscevano la somiglianza tra Eros e Thanatos, e anche noi moderni la conosciamo. Sappiamo che l'erezione è la vita, l'emissione del seme generatore di vita, è un morire in pace, mentre la flaccidità è la morte. E a seconda del modo in cui i nostri sentimenti si dispongono intorno all'idea della morte nella donna, sorge in noi la credenza di un'ascensione ai cieli, regno dei beati, o discesa nell'abisso infernale. Cielo e inferno derivano infatti dalla morte che l'uomo prova nell'amplesso, dal dissolversi della sua anima nel grembo femminile. O con la speranza di risorgere in un figlio dopo 3 volte 3 mesi, o con l'angoscia davanti ai fuochi inestinguibili del desiderio. Amore e morte sono la stessa cosa. L'uomo si dissolve nella donna e la donna nell'uomo. Le persone si raffigurano intensamente nella fantasia l'esperienza della morte durante l'amplesso. È una morte simbolica, e poiché esistono veramente casi di morte avvenuta nel momento del più intenso godimento, l'anelito verso di essa è universalmente diffuso e si esprime nella musica, nella poesia, in certe locuzioni e ci offre i fili che uniscono l'amore e la morte, la culla e la tomba, la madre e il figlio, la crocifissione e la resurrezione. Sfiora la morte simbolica chi subisce un attacco convulsivo isterico, stando alle apparenze una specie di delirio masturbatorio. Io attribuisco a Les un'intenzionalità capace di provocare una caduta e la frattura di un arto. E ogni attacco di vertigine, come un ammonimento dell'Es, che suona così. Sta attento a non cadere, vi sono 2 tipi di caduta, una reale del corpo e una morale. L'Es non è in grado di distinguere bene l'una dall'altra, e un tipo di caduta lo fa immediatamente pensare all'altra. Il capogiro è un ammonimento in entrambi i sensi, quello reale e quello simbolico. Ora, signora, comprenda che non sono io a ritenere peccaminoso un pensiero omicida, il desiderio di commettere adulterio, una fantasia masturbatoria. Non sono io, ma è l'esse dell'interessato. Io non devo giudicare, ma solo constatare che l'esse di questa persona considera questa o quella cosa peccato. Giudica. Io mi sforzo di attenermi al principio non giudicate e non sarete giudicati. Cerco di evitare di giudicare anche me stesso e similmente esorto i miei pazienti a non giudicarsi. Ma per quanto ci si sforzi, l'uomo continua a emettere giudizi di valore, perché ne ha bisogno. E l'essere umano, come ogni cosa, ha due facce. Ora ne mostra una, ora l'altra, però esistono sempre tutte e due. E quindi deve trovare una colpa in sé, negli altri, o in Dio. Qualche anno fa presi in cura una signora che soffriva di un'infiammazione cronica all'articolazione. La malattia era cominciata all'epoca della pubertà. Poi, in seguito, sebbene era guarita, era rimasto in lei un modo curioso di camminare, spingendo indietro il bacino quasi come se volesse ricevere delle sculacciate. E tutti questi tormenti li ha patiti perché suo padre si chiamava Federico Guglielmo, che gli aveva anche detto per scherzo che lei era una trovatella trovata dietro una siepe. Freud chiama tutto questo il romanzo di famiglia, dove noi giochiamo a fare il povero principe maltrattato, cose che possiamo trovare nelle fiabe e nei miti, cioè l'idea di fantasticare di essere stati rapiti, sostituiti. Ci creiamo il nostro romanzo personale al fine di placare la nostra insaziabile sete di grandezza, decrediamo di essere figli di Dio. Tirate fuori la teoria infantile secondo cui la bambina deriva dal maschio attraverso la castrazione. E avrete la storia di Pierino Porcospino, che in uno degli episodi si succhia il dito e la sua nostalgia per il seno materno e i tormentosi ricordi dello svezzamento, inevitabile castrazione ad opera della madre. Tra i 3 e i 4 anni si pongono le basi per certe fantasie. L'esse di quella paziente vuole convincersi di essere l'esse di un legittimo imperatore, che come tutti noi, segretamente, anela perfezione, ambizione ed eroismo. Beh, io trovai il romanzo di Pierino Porcospino nell'anima della mia paziente, frantumato in 1000 pezzetti, nascosto nelle dita, nel naso, nelle viscere e nell'addome. L'abbiamo messo insieme e abbiamo capito che tutto ciò che crediamo di sapere sull'esse è vero solo nel momento in cui l'ES si manifesta. Con quelle parole, coi gesti, coi sintomi. Un minuto dopo, la verità se n'è andata. Lettera 18. Con la mano destra tengo la penna, con la sinistra mi trastullo con la catena dell'orologio. Entrambe le azioni sono connesse con il complesso di masturbazione. Ora, io credo che il rito della circoncisione sia legato alla castrazione. Infatti la sua origine è legata al nome di Abramo, una storia di sacrificio di Isacco, dove Dio gli impone di uccidere il figlio ed egli si sottomette obbediente, ma l'ordine viene revocato all'ultimo. In questa storia il sacrificio del figlio significa il taglio del pene, l'autocastrazione del servo di Dio, di cui troviamo ancora oggi traccia nel voto di castità dei preti cattolici. A una certa epoca si è sostituito il sacrificio dell'animale, l'ariete, e i pastori hanno praticato la castrazione dei montoni. Il patto della circoncisione tra Geova e Abramo è una ripetizione, cioè un doppione simbolico della castrazione. E sebbene un eunuco è diverso da un circonciso, per il mio inconscio es che non lo sa, circoncisione e castrazione sono strettamente connesse, quasi identiche. Così come ci rivela Freud in Totem e Tabù, dove descrive l'idea infantile dell'inconscio secondo cui la gravidanza si procura inghiottendo il pene, cioè il figlio simbolico. Mediante castrazione ci si procura uno schiavo. Specie nell'epoca in cui la popolazione diveniva troppo densa, allora si adottava il metodo di inviare in terra straniera il primogenito verso il versacrum. Questo ci riporta al discorso freudiano del figlio che odia il padre e viceversa. E quindi il desiderio omicida si trasforma nell'idea di castrarlo, come nel mito di Zeus e di Crono, e quindi poi alla castrazione religiosa del sacerdote. Il pene simboleggia il figlio, ma anche i genitori, e la terra è un simbolo materno, che attira il pellegrinaggio del versacrum del primogenito. E da qui abbiamo il tram, il ritmo, cioè quanto è più facile svolgere ogni attività se si esegue con ritmo cadenzato, come sa ogni bambino. che è un'abitudine che si acquisisce nel ventre materno, è la sensazione del ritmo e della cadenza, no? Presente in tutte le manifestazioni, dal lavoro all'arte, al sonno, alla veglia, respiro, digestione, crescita e declino. L'es si esprime nel ritmo come si esprime nei simboli. E infatti, mentre scrivo, batto il tempo con la punta del piede o con il tallone, inconsciamente connesso all'idea di generare. Tutti noi siamo cresciuti con la storia del peccato originale nelle orecchie. Provi un po' a rileggerla. I due protagonisti, dopo aver mangiato il frutto, si vergognano della propria nudità. Il giardino dell'Eden, nel mezzo di cui si erge l'albero della vita e della conoscenza, e conoscere in senso biblico significa giacere con una persona. Adamo conobbe Eva ed ebbe 4 figli. Compare poi il serpente, il cui morso avvelena, provoca cioè la gravidanza, il frutto colto da Eva. Un pomo, il frutto dell'amore, Venere. Bello da vedere, buono da mangiare, corrisponde al seno, ai testicoli, alle natiche. Se si afferra questa connessione, diviene subito chiaro la frase biblica: la donna calpesterà la testa del serpente e il serpente le morderà il calcagno, alludendo alla flaccidità della morte del membro dopo l'eiaculazione del seme. E in Germania si suol dire ai bambini di una donna incinta che l'ha beccata la cicogna. È il calcagno che batte il ritmo e dimostra quanto il mio inconscio è pervaso dall'idea della gravidanza. Altre analogie per associazione, castrazione e decapitazione. L'uomo perde la testa e il membro perde anch'esso la testa quando il glande torna a nascondersi nel prepuzio. Puoi ritrovare tutti questi elementi nella storia di Davide e Golia, Giuditta e Oloferne, Salomè e Giovan Battista. Il coito è una forma di morte. Una morte che nella donna grida come una civetta: vieni, vieni. Stesso simbolo che poi troviamo nei mezzi di trasporto come l'auto o il tram, dove gli uomini sono trasportati, riuniti i simboli della masturbazione e della gravidanza. A dimostrarlo è il fatto che la donna è molto più sensibile ai simboli e all'arte e mette sempre il piede in fallo quando scende dal tram, in modo da cadere. Lei mi rimproverà per il paragone tra il pomo di Eva e le natiche. Ma le dirò perché lei è irritata. A volte il suo amato l'ha presa da dietro, mentre lei era inginocchiata o gli sedeva in braccio, e lei se ne vergogna, come se fosse la scienza tedesca in persona che designa di farisaico pudore questa forma di piacere, etichettandola col nome More Ferrarum, come fanno le bestie. Vede, l'arma d'amore del maschio è triangolare, e così pure la guaina femminile, e pertanto può aderire perfettamente alla vagina solo se viene introdotta da dietro. Non dia ascolto alle chiacchiere ipocrite dei farisei che da giovani hanno fatto tutti. L'amore non ha solo per scopo la procreazione. Il coito deve procurare piacere, e tutte le coppie, i mariti più casti e le mogli più pure, lo praticano in ogni forma immaginabile, con la masturbazione reciproca, l'esibizionismo, i giochetti sadici, la seduzione, lo stupro, baciando e succhiando le zone erogene, scambiando le parti in modo che la donna stia sopra e l'uomo sotto i piedi, sdraiati, seduti, anche more ferrarum. Solo certe persone non hanno il coraggio di fare queste cose e si limitano a sognarle, nascondono il proprio infantilismo di fronte alla persona amata. Altri poi bollano di bestialità tutto ciò che avviene nel ventre, in particolare ciò che sta in mezzo alle gambe, i genitali e l'ano. Noi europei colti ci comportiamo sempre come se fossimo gli unici esponenti dell'umanità. Legga un po' il libro di Plock sulla donna. Mi troverà centinaia di milioni di persone che praticano costumi sessuali e forme di coito diverse dai nostri. Cinesi, giapponesi, indiani, neri. Oppure vada a Pompei e vi troverà disegni contemporanei a San Paolo e San Giovanni. Lei non ha idea di quanta parte abbia il more ferrarum nelle abitudini quotidiane e nelle malattie. Ad esempio, la teoria sessuale infantile della nascita attraverso l'ano, che si esprime in mille forme, sia sane sia morbose, di tutti gli uomini. Il modo in cui corre una ragazza, l'ha mai visto? Che scalcia all'indietro, mentre il ragazzo avanza a falcate in avanti, come se volesse trafiggere qualcuna che fugge innanzi a lui. Questo atavismo dei tempi antichi in cui l'uomo dava la caccia alle donne è ben espresso dagli antropologi. O forse è l'essa a ritenere che l'aggressione sessuale deve avvenire da dietro e che quindi sia bene che la donna scalci? Il maschietto, quando fa delle costruzioni per terra, sta in ginocchio, mentre la bambina si acquatta con le gambe ben divaricate. Il bambino cade in avanti, la femminuccia all'indietro. Cucire ricorda simbolicamente la masturbazione che da essa deriva. Insomma, la moda ci insegna a capire anche che per lunghi periodi la donna non usava portare mutande e uomini e donne si dilettavano di fuggevoli unioni. Si inventarono poi le braghe e infine adesso ogni donna porta delle eleganti mutandine di pizzo tutte chiuse. Il pizzo serve ad adescare, la chiusura a prolungare il gioco. E osservi pure il cavallo dei calzoni dell'uomo, dove indica il punto in cui c'è il cavallino pronto a partire. Poi guardi la pattinatura alla moda, sono tutte creazioni dell'S. Per cogliere qualcosa da terra l'uomo si china, la donna si accuccia. L'uomo solleva e porta i pesi con la muscolatura dorsale, la donna col bacino a simbolizzare la gravidanza. Vuole concepire. L'uomo si soffia il naso, barrisce come un elefante perché il naso è un simbolo del suo membro che egli fieramente ostenta. La donna usa il fazzoletto in modo delicato e discreto. La fanciulla preme il mazzo di fiori contro il suo seno, l'uomo lo tiene col braccio penzolante. I ragazzi e gli uomini sputano a mostrare che emettono il seme. Le fanciulle piangono perché il traboccare degli occhi simboleggia il loro orgasmo. L'occhio è un simbolo della donna. L'occhio è la madre. E il raggio della passione che emana dagli occhi è un simbolo maschile. L'uomo si inchina offrendo i suoi servigi, pieno del desiderio di godere nuovamente. La donna invece fa una piccola riverenza col ginocchio, a significare: se ti vedo, cessa in me ogni resistenza. E lo vediamo nella statua di Venere e poi di Maria. La bambinetta gioca con la bambola, il maschio no, perché la sua bambola se la porta sotto il pancino. E l'uomo che si liscia i baffi? Il naso è il simbolo del suo membro e attira l'attenzione sui mustacchi, vuol dire far notare che davanti a noi c'è un uomo sessualmente maturo provvisto di pelo pubico. Ma la bocca è il simbolo della donna e lisciandosi i baffi egli vuole dire: mi piacerebbe trastullarmi con una donna. Un viso ben rasato e la testa rappresenta il nudo glande durante l'erezione. E tutti questi atti hanno un doppio senso. Sono un gioco per attrarre, pur respingendo, per stuzzicare, pur difendendosi. Quello strano, no, ma quel vecchio cammina a passettini brevi perché vuole prolungare il cammino che lo condurrà alla tomba. Dorme male perché le sue ore sono contate e dopo dovrà dormire anche troppo. Diviene presbite perché non vuole vedere quello che gli è così vicino, il filo che le parche taglieranno. E poi parliamo dei vari frutti, la prugna che ce l'ha dentro il nocciolo, il bambino, e la fessura appena accennata che tradisce il carattere femminile. Ecco il lampone, non assomiglia ai capezzoli? E la fragola che cresce ben nascosta nel verde? E occorre cercare prima di trovare quel dolce segreto nella parte più riposta della donna. Ma attenzione, il voluttuoso godimento della clitoride si imprime sempre di più nel nostro essere, diviene oggetto di un desiderio spasmodico, eppure lo si rifugge come una colpa. Ecco allora l'orticaria, che in modo centuplicato riproduce il desiderio simbolicamente, con tutti i suoi tormenti. E la ciliegia? La trova sul seno, ma anche l'uomo ce l'ha sul suo albero, poiché tutti i simboli sono bisessuali. Ed ecco la ghianda, imparentata con il porco, dei misteri, ricordate? La madre in veste di educatrice che dà il porcellino al suo bimbo che si insudicia. E la scrofa Ecate è uno dei simboli materni più comuni. E spesso viene macellato, si sentono le urla. Quindi che succede? Una delle teorie infantili più diffuse sul parto è quella che ritiene che la pancia venga tagliata per estrarre il bambino. E inoltre le grida delle donne durante il parto richiamano proprio quelle dell'animale. Poi abbiamo il fico, no? Che simboleggia sempre i genitali femminili, e nel mito del paradiso loro si fanno una cintura di foglie di fico. La foglia ha 5 lobi, proprio come le 5 dita della mano. Fosse la mano che nasconde i genitali? O è uno scherzo dell'ess? Dato che non ti è permesso vivere liberamente nell'eros, fa come ti insegna la natura. Serviti della mano. Il pomo di Adamo invece è conficcato in gola. Ma perché solo a lui e non a Eva? Lei l'aveva inghiottito, perché ne potesse nascere un nuovo frutto, un figlio. Ma Adamo non poteva generare un figlio. E se vedete, questi miti infantili sono molto simili a quelli delle fiabe e dei miti, perché Persefone, giù negli inferi, riceve proprio da Ade un melograno che lei inghiotta e rimane incinta. mentre Adamo, non potendo generare, rimane con il frutto nella cartilagine della gola, quindi il collo ingrossato, ma questo conferma l'idea del concepimento attraverso la bocca. Nella lettera successiva Grodek narra alla sua amica che il suo naso era intasato a destra, quindi il suo S non desiderava sentire qualche odore, oppure voleva cancellare dal naso una vecchia impressione olfattiva. Pian piano capì che si trattava della madre, perché in me tutto ciò che sta a destra è connesso con la madre. E Lina, che era mia sorella e faceva i giochetti satici infantili, fu quella che attivò la mia sensazione olfattiva, perché con un odore inebriante e indimenticabile, avevo 11-12 anni, e mi iniziò ai misteri delle mestruazioni, prendendomi in giro, facendomi vedere il suo sangue e dicendo che era malata di tisi. Io ci credetti e lei scoppiò dal ridere. Dopo aver fatto questo ricordo, la mia narice si liberò, perché era stato chiarito il nesso dell'associazione. Ora, un altro aspetto importante, quando due cani si incontrano, si fiutano vicendevolmente il deredano e si accertano attraverso il naso se provano o meno una simpatia reciproca. Anche gli umani si comportano così. Una persona che puzza può avere tutte le doti del mondo, ma risulta antipatica. Solo però che se c'è una persona il cui odore è disgustoso, per un'altra persona può essere profumo celestiale. E anche il bambino giudica così persone e cosa attraverso il suo olfatto. Inizialmente lui ha il ricordo dell'odore del grembo femminile e del sangue che ne esce. Poi, nel periodo successivo al parto, la madre rivive i propri ricordi di quando lei stessa era neonata e ciò le dà modo di trasferire sul lattante il suo amore di sé. Si risveglia in lei la gradevole sensazione da lungo tempo obliata dell'odore dei pannolini e lei stessa aspira gli odori che provengono dai capelli e da tutto il corpo del piccolino. Naturalmente poi i bambini la prima cosa che annusano sono piedi e gambe perché e imparano a conoscere, ad amare le gambe delle persone. Poi con gli anni annusano la zona addominale degli adulti, gli piace immensamente ed è commovente, molti scrittori lo riprendono, quando il fanciullo, l'uomo, nasconde la testa nel grembo della madre o dell'amata per ricaricarsi. Ficca letteralmente il naso fra le gambe di lei. Per quanto volgare possa sembrare, ciò spiega l'origine dell'amore nei bambini e nell'amore per la donna. La natura dispone di meravigliose vie per spingere l'uomo nelle braccia della donna. Certe persone dicono di non aver saputo nulla delle mestruazioni fino all'età adulta. Dove hanno lasciato il loro naso per tutto questo tempo? Forse è stata l'imposizione degli adulti a non conoscere nulla sulle cose del sesso che li ha costrette alla reticenza, imbarazzata e vergognosa della madre di fronte alle curiosità del figlio. Noi dimentichiamo spesso di essere stati un tempo nel corpo materno, espulsi dal paradiso, ma anche nelle tenebre di una tomba. Dimentichiamo i primi passi e dimentichiamo ogni ricordo della masturbazione dei primi anni di vita. Motivo comune che spiega la paura della castrazione, connessa al senso di colpa derivante dalla masturbazione e dal divieto che incombe. Perché i bambini considerano i genitali femminili come una ferita provocata dalla castrazione? La donna non era un uomo evirato. Quest'idea si trasforma in certezza grazie alla percezione olfattiva dell'emorragia mestruale, che ci fa paura perché suscita in noi il timore di poter essere trasformati in donna. Per cancellare il ricordo di queste emorragie dobbiamo uccidere il nostro olfatto e liberarci anche del ricordo dell'odore del sangue. Ma non ci riusciamo del tutto. L'unica forma di rimozione che rimane è quella che impone il divieto di praticare rapporti sessuali durante le mestruazioni. Poiché la donna che perde sangue risveglia il nostro complesso di castrazione rimosso, noi evitiamo il contatto con la donna ferita. Sappiamo anche che i bambini sanno di essere venuti fuori dalla pancia di mamma, ma sono costretti da se stessi o dagli adulti a credere alla storia della cicogna. Quindi vedono la mamma che si ingrossa, le vengono i dolori alla pancia, che mette al mondo un figlio, che perde sangue e che quando si alza dal letto è di nuovo sottile. I bambini sanno di ogni gravidanza materna e non sono mai sorpresi dalla nascita di un fratellino. Ma tutte queste conoscenze vengono rimosse. E questa rimozione è l'attività principale della vita. Non si può entrare in una stanza senza mettere in moto il meccanismo della rimozione. Non si può ascoltare un discorso senza rimuovere continuamente ricordi, fantasie, simboli, emozioni dell'odio, dell'amore, del disprezzo, della vergogna. Questo materiale non viene distrutto, ma rimane in un cantuccio da dove un giorno uscirà fuori. La rimozione agisce incessantemente sui fenomeni e li trasforma. Rimuovere significa trasformare, edificare e distruggere civiltà, creare la Bibbia e la favola della cicogna. E tutta questa educazione proibitiva degli adulti
non può che produrre nel ragazzo, nel bambino, l'imbarazzo di sorprendersi. Infatti, il destino dell'uomo successivo è quello di vergognarsi di essere stato generato e messo al mondo in modo umano. Si trova allora un'origine divina mediante la religione, si inventa un Dio padre ed esalta la rimozione dell'incesto fino a credere nella Vergine Maria e nell'Immacolata Concezione. Vedete, definisce con disprezzo l'accoppiamento e il concepimento per poter dire che egli non è un animale, che quindi è figlio di Dio, concepito divinamente. L'altro motivo per cui rimuoviamo il complesso olfattivo connesso con il parto, rinnegando quindi anche l'esistenza del naso, è il fatto che noi non sopportiamo l'idea di avere una madre. Oh, mi comprenda, signora, finché siamo soddisfatti di lei, si comporta come ci piace, la riconosciamo come madre, ma se appena ci viene in mente che essa ci ha generati, noi la odiamo.
Perché ci ha buttato fuori dal paradiso terrestre, che era il suo grembo. Lei ci dice, oh figlio del mio cuore, sei la luce dei miei occhi. Sì, perché nella teoria infantile i bambini nascono anche dagli occhi, oltre che dalla pancia, attraverso l'ombelico, il vomito. Ma l'idea più diffusa è che i bambini vengano alla luce attraverso l'ano. E su questa teoria si fondano tutte le costipazioni, le tendenze alla parsimonia, il baratto, il commercio, il senso della proprietà e il senso dell'ordine. Les pensa a modo suo e con la sua testa e si diverte a giocare con i concetti. Così tutti i nostri ragionamenti vanno a farsi benedire. Per me, dice, un bambino equivale a quel salamino, tu produci un uomo, danaro, quindi tutto il sistema delle associazioni libere, nell'inconscio avviene naturale. La sola differenza è che noi lasciamo manifestare il nostro istinto, il nostro ismo, esibizionismo, nelle forme permesse dalla moda del momento. Così io chiamo esibizionismo il lavoro all'uncinetto e qualsiasi lavoro di cucito, perché l'ago, cioè il membro, viene infilato nella maglia, nel buco. L'equitazione è una forma di esibizionismo, perché identifica la donna e il cavallo, radicata nell'inconscio del pensiero. E non c'è una differenza, mi creda, signora, tra il sano e il malato. Tutto dipende dall'arbitrio di ogni medico e di ogni paziente definire o no patologiche certe cose, secondo di nuovo teorie e mode del momento. In ultima analisi è l'esse che guarisce, mentre il medico si limita a curare. Controparte dell'esibizionismo è il voyeurismo. È una questione di gusti. Entrambi questi impulsi, quello a mostrarsi e quello a guardare, hanno grande importanza nella vita e influiscono sull'umano, troppo umano. E io ho visto tanta gente che ostenta di ignorare l'erotismo, la falsa ipocrisia di quelle direttrici di collegio che si proteggono con l'ombrellino aperto alla vista delle allieve che si bagnano nel fiume. La vita è un teatro, lo abbiamo capito, no? Così gli attori rappresentano un atto sessuale simbolico, tra esibizionisti da una parte e voyeur dall'altra. E mi creda, poiché questi doppi impulsi sono riscontrati in ogni bambino, la natura si serve dei primi 3 anni, dimenticati, per fare del bimbo uno schiavo e un artista dell'amore. Vale anche per l'adulto, perché negare che l'amante ami vedere nuda la sua amata e che a lei non dispiace mostrarsi è falso. Chi accusa si accusa. Poi si parla di perversioni, che non coinvolgono solo la vista, ma esiste un esibizionismo uditivo, olfattivo e un voyeurismo del tatto e dell'odorato. Non è solo il ragazzo a urinare in modo rumoroso o a conferma della sua mascolinità. Anche l'adulto fa qualcosa di simile nei suoi giochi amorosi. Si spiano i sussurri amorosi, gli ardenti gemiti di una coppia in luna di miele nell'attigua stanza di un albergo, lo sciacquio che fanno nel lavarsi, il gorgoglio dell'urina. Le madri imitano questo rumore quando con il loro pss pss incitano il bambino a eiaculare la sua pipì. E che parte importante hanno le scorregge nella vita umana? Così la rabbia, come la risata, tradisce un'emozione e mostra che l'esibizionista dell'udito ha incontrato un voyeurista dell'udito. L'emissione o la percezione di un odore non hanno sempre il carattere di una provocazione sessuale. Qui vale la legge dei contrari. Attraverso un odore si può, in certe circostanze, dimostrare l'odio, il disprezzo e il ribrezzo. Anche il fetore che l'ess può infondere in bocca, mani, piedi e organi sessuali suscita risposte emotive più intense che non un odore gradevole. Questo scurioso scherzo dell'ess è comune. Ad esempio Anna è una paziente che aveva sovrappeso, un altro ess moralistico e ansioso che aveva reso puzzolenti i suoi capelli per neutralizzare con un odore ripugnante la sua seducente bellezza. L'ess non si preoccupa affatto delle stupide idee degli uomini. Puzza quando gli aggrada e quando gli salta il ticchio trasforma un tanfo in un soave profumo. A volte tendo a pensare che forse gli uomini si lavano non perché abborrino la sporcizia, ma perché vogliono ostentare una purezza che invece non possiedono, come fece Pilato nei confronti di Cristo. Sapeva, signora, che è stato Narciso a inventare lo specchio? E la masturbazione, di cui lo specchio è un simbolo dell'onanismo, davanti allo specchio si fanno le boccacce, quindi l'esibizionismo può veramente avere due facce, dell'attrazione e della repulsione. Persone distinte si ficcano dita nel naso quando sono sole, un buco infatti non si dà pace finché non gli entra dentro qualcosa. Sull'esibizionismo inconscio, nei gesti, nella voce, nelle abitudini, la Bibbia è piena. Avete le orecchie e non sentite. Ecco in essi fra sensazioni gustative ed erotismo inconscio. I versi che fanno i bambini collegati all'atto del succhiare, l'abitudine degli innamorati, succhiarsi reciprocamente le dita. Anche la persona più pudica, durante l'atto d'amore, succhia pur sempre la pelle, il seno, le labbra, il collo del compagno e la lingua. Ah, tutti sanno che è l'apice della voluttà. E non solo quando pronuncia la parola amore, ma soprattutto l'esposizione del seno che rappresenta un invito per il senso del gusto, è un bacchetto per il tatto, la vista. Insomma, le funzioni dei vari sensi si uniscono caratterizzando l'esibizionismo come parte profonda dell'es, l'erezione dei capezzoli in cui incorre anche la più casta delle fanciulle, è opera della natura stessa. E poi sa che esiste un erotismo del gusto? I nostri cibi favoriti, la preferenza per il dolce, l'acido, l'amaro, il grasso, il salato, una bevanda, il modo di offrirli, di invitare e a servirsene. E sul tatto, l'offerta reciproca della mano e delle labbra, il ginocchio che si sfiora, il piede che si tocca sotto il tavolo. Mani fredde, cuore caldo, dice il proverbio, vedi? Dice quella mano, io sono fredda, riscaldami, ho bisogno di amore. È l'es che sta in agguato e pensa furbesco. E la ragazza pensa. Quest'uomo mi piace, ma forse non piace a lui. Vediamo un po'. Se la mia mano fredda non gli fa ribrezzo, se la sua afferra amorevolmente questa mia che gli offro, tutto bene. Poi se rimane distante, beh, forse mi ama, ma avrà freddo anche lui. L'essere assai raffinato, perché fa anche umida la mano, che diviene così un vero banco di prova dell'amore. Una mano sudaticcia, esibizionistica, che annuncia in modo chiaro. Vedi, anche quando sono fredda, le linfe vitali traboccano in me. Tanto ardente la mia passione, con quale amorosa marea ti inonderò se tu mi riscalderai. I livelli profondi dell'erotismo inconscio sono processi fisiologici e io in quanto medico provo più interesse per l'esibizione inconscia della sessualità piuttosto che dell'istinto che agisce sul piano della consapevolezza psichica. Lei sa, signora, che io, come discepolo di Schwenninger, sono ancora oggi consultato da persone che soffrono di eruzioni cutanee croniche. Prima li ascoltavo distrattamente, quando mi dicevano a un certo punto di avere una pelle sensibile. Ora so che l'orexema ripete incessantemente questa affermazione, solo che l'esprime descrivendo di che genere di sensibilità si tratta. Vedi come la mia pelle anela ad essere dolcemente solleticata? Nessuno c'è che mi accarezza. Comprendimi dunque, vienimi in aiuto. Come potrei esprimere meglio il mio desiderio che non con le graffiature a cui mi costringo? È un vero e proprio esibizionismo nel campo del tatto per attrarre colui che verrà a soddisfare. Cara amica, lei sa che al bambino piccolo piace seguire papà e mamma al gabinetto e osservare quel che essi fanno in quel posto. Quando cresce si cerca dei compagni per proseguire nelle sue indagini e risolvere altri enigmi. Poi viene l'epoca della pubertà in cui di nuovo al gabinetto si svolge l'esperienza più profonda e sconvolgente di quegli anni, di tutta la vita, cioè la masturbazione. Dopo l'adolescenza gli uomini cominciano a instupidire e invece di indagare sulle meraviglie della vita si contentano di leggere il giornale e arricchire la propria cultura finché, per concludere, viene la vecchiaia e non di rado un colpo che coglie proprio al gabinetto mette fine a tutta la storia, dalla culla alla tomba. Ricordo di una paziente che da piccola viveva presso un reggimento di dragoni e quindi osservava i cavalli che lei poi ha imparato a distinguere tra maschio e femmina. E un giorno venne issata in sella da un sottufficiale provando le sue prime sensazioni voluttuose. Immagini lei una bimba di 5 anni accanto a uno stallone. Il gioco dei muscoli tradisce lo sforzo di rimuovere. E lo sbadiglio dice anche che chi sbadiglierà è in quel momento una donna bramosa, similmente a chi dorme con bocca aperta. Vede, occhi sporgenti indicano curiosità. Occhi infossati, virtù del crescere odio verso l'umanità. Non vogliono vedere, tantomeno essere visti. Le lacrime che non versiamo non sono solo dovute alla tristezza e sofferenza, ma vogliono imitare la perla che giace nella conchiglia della donna e ogni pianto è pieno di voluttuosa sensualità simbolica. L'eros si serve degli occhi per i suoi propri fini e gli occhi gli devono fornire immagini piacevoli. Se le immagini sono troppe, le lava via inondando l'occhio perché la tensione interiore è diventata troppo grave per potersi scaricare attraverso le secrezioni dei genitali, perché gli è impedito magari il sistema infantile della masturbazione. Oppure perché, seccato dalla morale, esso vuol punire simbolicamente l'uomo che si vergogna del proprio erotismo. Eros è un dio potente, geloso, che sa castigare con crudeltà e con ironia. Nell'ira, dice, tu consideri una cosa schifosa il fatto che abbia collegato le cose più sublimi, l'unione tra uomo e donna e la creazione di una nuova vita umana, a quella sostanza umida che ti trovi fra le cosce. Bene, avrai ciò che desideri. Tu hai delle mucose nello stomaco e altrove e la tua eiaculazione avverrà d'ora in poi sotto forma di diarrea, espettorazione, starnuto, sudore ai piedi, alle ascelle e soprattutto di urina. Prima avevo paragonato la bocca all'ingresso della vagina, così il naso per un eros è divenuto capriccioso e quindi un membro virile lo fa divenire grosso, piccino, camuso o aguzzo, lo pianta dritto o storto in mezzo alla faccia. Emorragie nasali, peli che crescono fuori dalle narici, dei polipi, odori scrofolosi, le orecchie che hanno anche loro delle conchiglie, sono simboli femminili dunque, organi della ricezione. La vita è multiforme e varia perché la si possa afferrare. E che dire del mal di gola dei bambini, il morbillo, la scarlattina, brucio o la febbre? L'età della passione non è la giovinezza ma l'infanzia. E l'eros con quel vergognoso rossore trasmette un duplice messaggio, divampa il fuoco della sensualità, perché si sappia come l'es moralmente educato distolga il sangue dal ventre, dai genitali, dall'inferno, dal demonio, per spingerlo nella testa ad annebbiare più fittamente il cervello. Parlare di polmonite, cancro, calcoli, ematuria, ma sai che c'è? Per me sono tutti impulsi esibizionistici, che non esistevano un secolo fa, presso i ginecologi. Esistevano i dildo, mentre la malattia giustifica ogni cosa e ci punisce inoltre anche per i nostri riprovevoli desideri inconsci, semiconsci o pienamente consci, salvandoci così dalla dannazione eterna stabilita dal superio esterno introiettato. Poi sa, c'è una forma di esibizionismo che sono le convulsioni isteriche già studiate da Freud alla Salpêtrière di Parigi. Quindi, quando studiano isterica le sue prime osservazioni, gli dicono che l'eros è più furbo, l'es si diverte a rivelare pubblicamente di fronte agli occhi di tutti i segreti dell'eros e per poter inscenare questi spettacoli, rispetto ai quali nulla sono le danze nude o le danze del ventre, senza essere turbato dai suoi stessi rimproveri o dalle censure moralistiche indignazioni del mondo, provoca una perdita di coscienza, una dissociazione sul modello del tarantismo pugliese o la sargia sarda oppure dei balli di possessione del Nord Africa, della Derdeba o delle danze afro-brasiliane. In altre parole, questo isterismo traveste simbolicamente le azioni erotiche in movimenti convulsivi, in paurose scosse e contorsioni del tronco, della testa e delle membra. Qui l'es invita un rispettabile pubblico al suo spettacolo di convulsioni, un pubblico di cui egli se la ride allegramente. Vogliamo ora parlare del senso di superiorità dell'uomo e quello di inferiorità della donna inculcato da certi modelli che vengono a fondersi con le teorie infantili sul concepimento, ma soprattutto la differenza dei sessi, che i bambini domandano insistentemente già da 4 anni, ma che le madri, per fattori culturali, evitano di rispondere. Per cui il bambino sviluppa tutta una serie di complessi di castrazione, di punizione, di demonizzazione della masturbazione, eccetera, eccetera. Pertanto abbiamo che la donna aspira verso l'alto, verso il cielo, verso la religione, mentre l'uomo tende alle cose che gli stanno davanti, esplora le profondità. Al bambino riflessivo poi arrivano in aiuto una precoce esperienza. Dalle uova nascono i pulcini, i figli delle galline, e queste uova vengono fuori dal dietro della gallina, dal buco del suo popò. E dal popò delle donne allora che vengono fuori i bambini. E quando il bambino non ha altri adulti che lo formano, si forma dall'evidenza che ottiene dai suoi sensi e dal ragionamento conseguente. Poi il ragionamento continua. Ora la faccenda è chiara. Le uova tagliate si mangiano non perché sono buone, ma perché produrranno dei bambini. E a poco il cerchio delle riflessioni si chiude e dai pensieri oscuri e nebulosi avanza una figura terribile, il padre, che taglia i genitali alla madre e glieli fa mangiare. Da essi poi nasceranno i bambini. Ecco il significato di quelle battaglie ansimanti che scuotono il letto durante la notte, dei gemiti e sospiri, del sangue nel vaso da notte. Il padre è una persona terribile, crudele e vendicativa. Ma di che cosa si vendica? Cosa punisce? Certi giochetti, certe carezze? Forse che anche la mamma fa questi giochetti? Tutti i giorni la mano materna accarezza gli ovetti del figlio e gioca con il suo codino. La mamma mi tocca in questo modo particolare. Papà lo sa e la punisce di questo. Quindi punirà anche me, perché anch'io faccio questi giochi. Ebbene, che mi punisca, perché io voglio avere dei bambini. Dunque io giocherò, lui mi castigherà e io avrò dei bambini. Grazie a Dio ho una scusa per giocare. Ma con che cosa giocherò se papà mi taglierà il codino? Sarà meglio che nasconda il mio divertimento, certamente meglio. Così si alternano desiderio e timore. E a poco il bambino diventa un uomo che ondeggia fra istinto e morale, fra brama e paura. Il bambino è incessantemente alle prese con gli enigmi della sessualità, dell'eros e dell'es, e molto più intensamente che qualsiasi psicologo o psicoanalista. Dunque possiamo considerare l'infanzia come la scuola in cui Eros è il maestro. Cara amica, lei non potrà immaginare quello che lei stessa ha pensato un tempo da bambina. Quante teorie ha escogitato per spiegare quello che gli altri non spiegavano. E non fa differenza tra la realtà e la fantasia. Per lui è tutto realtà, è un mondo immaginale intermedio. Nel cervello di un bambino di 3 anni è già presente la filosofia della forma, la teoria della fermentazione, poiché le equivalenze, defecazione, parto, castrazione, concepimento, a salame, pene, potenza e denaro, si presentano ogni giorno. Quindi capire chi diventa pigro, felice o infelice, dipende da queste teorie, dal modo in cui vengono lasciate formarsi e dal modo con cui interagiscono con le categorie sensorie degli adulti. E spesso queste informazioni si rivelano nei sogni. Strane sono le vie dell'inconscio. Ad esempio il cadere nell'acqua è un simbolo della gravidanza e del parto. E i numeri? Ha mai provato a giocare con i numeri pari e dispari? Il 2 è la donna, la madre, la bambina, che ha solo 2 gambe, mentre il ragazzo ne ha 3. 3 piedi, tripode e la pizia, parla solo se siede sul tripode. Mentre Edipo scioglie l'enigma della sfinge sull'animale che all'origine ha 4 gambe, poi 2 e alla fine 3. Mentre se mette il numero 3 coricato, esso diviene il simbolo dei seni, della mia balia e di tutti quei seni che ho amato e amo ancora oggi. Il 3 è il numero sacro, il bambino, il Cristo, il figlio dell'uomo. E lei sa che il narcisismo è molto importante nella vita umana. Se io non ne fossi provvisto, non sarei mai diventato ciò che sono. Non avrei mai compreso il detto di Cristo: ama il tuo prossimo come te stesso. Non più di te stesso, come te stesso. E noi ragazzi troll usavamo spesso questo motto: prima vengo io, poi vengo di nuovo io, poi per un bel pezzo non vi è nessuno e alla fine vengono gli altri. Che buffo, eh? E sugli album da collezione scrivevo: chi ti ama più di me si firmi qui, sotto di me, tuo io. Parlando di omosessualità, come mi sollecita lei, signora? Beh, anche questo divieto viene dalla Chiesa, che l'ha preso dall'Antico Testamento, il quale nell'antica religione giudaica tendeva a subordinare la procreazione a ogni manifestazione della sessualità. Quindi la volontà di potenza dei preti che volutamente fecero passare questo istinto primordiale per un peccato al fine di tener soggiogate le coscienze. E la cosa riuscì utile alla Chiesa cristiana, perché anatemizzando l'amore fra uomini si veniva a colpire alla radice la cultura ellenica. Comunque, vede, siamo vissuti e viviamo con la sensazione più o meno cosciente di essere degli omosessuali, di esserci comportati come tali un certo di numero di volte, di continuare a farlo. Eppure pubblicamente dobbiamo disprezzarlo, ma non si riesce neppure a rimuoverlo. E per praticare questo quotidiano autoinganno si aderisce alla pubblica esecrazione dell'omosessualità, alleviando così un poco il proprio conflitto interiore. Ogni volta che si riflette sulle nostre esperienze si giunge alla stessa conclusione. Ci scagliamo contro il furto, l'omicidio, la menzogna, perché noi stessi ci consideriamo ladri, assassini, fedifraghi, pederasti, mentitori, e lo facciamo affinché nessuno, e men che meno noi, venga a conoscenza della nostra depravazione. Mi creda, amica, ciò che è oggetto di odio, di disprezzo, di biasimo da parte dell'uomo costituisce la sua natura più vera e più profonda. E se lei vuole prendere proprio sul serio la vita e l'amore, se vuole prendere sul serio i nobili sentimenti, si attenga al detto: non criticare me, ma critica solo te, e se vedi il mio errore, diventa tu migliore. L'omosessualità è radicata nel narcisismo, nell'amore di sé e nell'autogratificazione. E lei sa bene che l'omosessualità è assai diffusa anche tra le donne. Nonostante nella nostra epoca comica i risultati sono gravi per via di censure incrociate. Vede, riscoprire l'esistenza del seno, della vagina, della clitoride, come se da poco sia stato permesso pensare che anche le donne hanno un ano capace di emettere cacca e peti e provocare sensazioni voluttuose. Ma per ora queste conoscenze sono rimaste patrimonio segreto delle donne e di pochi uomini. La gran massa del pubblico sembra far derivare la parola omosessuale da homo, e nessuno nota che l'amore fra donne è cosa di tutti i giorni e si svolge spesso sotto gli occhi di tutti. Ricordo l'articolo del giornale del 1912 che invitava a sostenere l'impunibilità dell'amore saffico, perché c'era un tentativo in Germania di perseguire questo amore, ma avrebbero dovuto riempire tutte le prigioni e non bastavano. Poi la scienza scoprì che era la natura stessa a imporre emozioni erotiche fra donne, perché in fin dei conti le bambine non vengono allattate dal padre, ma dalla madre. E il succhiare i capezzoli provoca una sensazione voluttuosa, lo sa ogni donna, e anche l'uomo. Insomma, se fosse passata quella legge, la punizione sull'omosessualità avrebbe scosso la società umana dalle fondamenta. Il mondo infatti poggia sui legami sessuali fra madre e figlia, fra padre e figlio, eccetera. Quindi, durante l'infanzia noi siamo tutti bisessuali. Poi la maggior parte delle persone rinuncia all'amore per il proprio sesso in favore di quello per il sesso opposto. Ma l'uomo è una creatura bisessuale per tutta la vita e tale rimane, poiché tutti i complessi sessuali sono strettamente collegati all'evacuazione delle feci e dell'urina. Io vorrei, cara signora, formulare l'ipotesi che nelle donne l'erotismo sia molto più libero nei riguardi dei due sessi. Mi sembra che esse possiedano una disponibilità erotica uguale verso il proprio sesso e quello opposto e che la trasferiscono dall'uno all'altro a seconda delle esigenze senza grandi difficoltà, poiché in esse l'omosessualità e l'eterosessualità vengono rimosse in maniera molto superficiale. Perché, sa, è pericoloso attribuire qualità opposte agli uomini e alle donne. Non bisogna dimenticare che in senso biologico ogni persona è un miscuglio di elementi maschili e femminili. Cara amica, le concedo poi l'affermazione che siano stati preti a inventare le storie e che il mito della creazione sia al sostegno della teoria infantile secondo cui la donna deriva dall'uomo mediante la castrazione. E come è avvenuto nell'Antico Testamento, i preti dell'infanzia, cioè i genitori e altri sapienti del genere, sovrappongono l'idea della castrazione così che il bambino creda alle menzogne degli educatori. La credenza della creazione di Eva dalla costola di Adamo ha contribuito a suscitare il disprezzo per la donna in questo secolo, così come la castrazione continua a influire sulla nostra anima. È indifferente che un'idea sorga spontanea o che sia invece inculcata dall'esterno. L'importante è vedere se penetra fine le profondità dell'inconscio. Sulla creazione di Adamo lei propone questa interpretazione. Geova avrebbe dato la vita a lui insufflando nelle narici un soffio vitale, che a parere suo è un odore. E di che odore si trattasse mi venne in mente quando lessi in Freud la storia del piccolo Hans. In sostanza, l'ha creato dalle proprie feci, perché semplicemente sostituendo la parola fango alla parola feci, in questo caso il soffio vitale sarebbe stato emesso dallo stesso orifizio da cui escono le feci, un peto. La storia di Adamo, dalla teoria infantile secondo cui si nasce attraverso l'ano, ha uno straordinario senso di liberazione, no? Evacuando. Le ho poi raccontato quando da piccolo mi hanno dato da rappresentare la parte del lupo in cappuccetto rosso? Beh, lì viene in luce il desiderio di castrazione, non contaminato dall'angoscia. Nutrire questo desiderio, come dimostrano le mie numerose fantasie, in cui cercavo di immaginare le impressioni che prova una donna durante l'amplesso. Come il membro venga introdotto in quella stretta apertura, come vi si muova, poi su e giù e quali sensazioni provochi. Ma dopo quella trasformazione in donna del mio omonimo, perché il lupo ingoia cappuccetto rosso, ho avuto occasione di osservare anche altri uomini e sono giunto alla conclusione che il desiderio privo di angoscia di trasformarsi in donna è comune a tutti i maschi. E per constatarlo, basta esaminare un poco i giochi amorosi fra uomo e donna, per sapere che tutte le coppie praticano le varianti secondo cui l'uomo si mette sotto e la donna sopra, e per rendersi conto che a lungo andare nessuna coppia si attiene al cosiddetto atto standard, rispetto al quale tutti gli altri sono definiti perversi. Non esiste una vera e propria perversione in natura. E per capirlo basta osservare il comportamento delle persone mentre mangiano, si lavano i denti, puliscono le orecchie, e da lì nascono associazioni con ogni sorta di abitudini, come il fumare, cavalcare, mettersi le dita nel naso.
La costipazione, le emorroidi, il gonfiore al ventre, il clistere, l'iniezione di morfina e l'uso dei molteplici vaccini, venuti di moda nella nostra epoca di rimozione, l'emicrania con le sue affinità con le doglie del parto, il lavoro e la creazione dell'opera, figlia spirituale dell'uomo. Dunque, vede, aggredisca quella alle resistenze di certi uomini e un giorno affiorerà il ricordo, verrà a coscienza il contenuto rimosso e allora il soggetto dirà come noi: sì, ho succhiato il seno di una donna e se non l'ho fatto in realtà l'ho fatto con la mia fantasia. Sì, ho introdotto il dito nell'ano e se non solo per calmare il prurito. Sì, so che in me si può risvegliare il desiderio di essere una donna. E oggi noi sappiamo che chi è oppresso dall'angoscia di castrazione, il padre fa più paura del fratello. Il gatto mangia i sorci. Quindi il topolino che si infila nel buco, come dimostra la paura che tutte le donne hanno dei topi. Il topo si infila sotto le gonne e vorrebbe entrare proprio in quel buco che si nasconde lì sotto. Dietro la paura che il padre con gli stivali potesse mangiare il topolino. Nella storia e nelle figure trovi tutto questo, principio di castrazione, il criminale desiderio di divorare il topolino di mio padre per poter possedere mia madre. Questi sentimenti sono stati entrambi rimossi. Ma poi, rileggendo la favola di Pollicino, ritrovi i simboli delle erezioni, gli stivali, in primo luogo che sono la donna, la madre, che possiede due aperture come i due buchi in cui si filano gli stivali, l'ano e la vagina. Oppure la coppia dei testicoli, degli occhi, delle orecchie, nel gioco preliminare che conduce al passo di sette leghe, cioè all'erezione e alla masturbazione. E ciò mi ha permesso di chiarire in me i motivi della rimozione e della masturbazione. E mi hanno portato a capire che verità e realtà sono beni un po' ambigui. Che sensazione lei prova, amica mia, alla vista di un topo? Che di soppiatto simboleggia la masturbazione e quindi anche la castrazione. La fanciulla ha vaga idea che quello sia il suo codino che corre su e giù, che le è stato amputato per punizione. È un esempio di credenza negli spiriti di superstizioni. Se si risale all'origine della storia di Spettri, ci si imbatte presto nel problema dell'erotismo e della colpa. Questo significato simbolico del topo, un membro virile che se ne va liberamente a spasso, mi porta a parlare del ratto che assieme al lupo e al gatto è un castratore simbolico. Si insinua dappertutto e penetra in ogni angolino buio, e al tempo stesso la colpa simbolica è l'invadente curiosità dei genitori e vive nelle cantine, fogne, nella donna. Nell'oscurità, nella cantina vive anche il rospo, viscido al tatto e velenoso. Ebbè, i rospetti sono l'animaletto della ragazzina, già abbastanza cresciuta, umida e segreta di desiderio. Il topolino furtivo raffigura la ragazza precocemente matura che adocchia già il lardo. La gattaccia in tutte le lingue indica la morbida e ricciuta peluria del pube femminile, gli stessi genitali, ma anche la donna sensuale, la chat noir, la gatta nera, che afferra il topolino per poterci giocare e poi divorarlo, proprio come fa la donna, che inghiotte con il suo sesso il topolino dell'uomo. E perché per insultare una donna la si chiama ratto, o cozza, o ragno, che costruisce la tela e succhia il sangue alla mosca? Ma, insomma, la donna ardente è stata la notte d'amore, tanto più essa sbircia l'uomo al risveglio per vedere che cosa ne pensi del suo abbandono della sera prima. La vita impone sempre alle donne una nobiltà d'animo che sembra condannare ogni forma di sensualità. I simboli hanno sempre un doppio significato. L'albero e il tronco è un simbolo fallico, ma diviene un simbolo femminile se invece si pensa ai frutti. Poi abbiamo vermi, lombrichi, lumache, anche questi dal doppio significato. Il verme si arrotola fra i ditini, un verme rosso che si infila nei buchi. Tutto ciò piace al bambino distinto che raccoglie le lucertole e gli insetti più pericolosi in mano, ma poi arriva la mamma che invece deve trasformare tutto in disgustoso. E non deve nemmeno provare piacere defecando e urinando, perché così esige la moda sociale del momento. Ma io la prego, amica mia, di farsi scorrere una volta l'urina sulle cosce e sulle gambe, altrimenti non vorrà credere che ai bambini piaccia una cosa simile e continuerà a considerare perversi, contro natura, lascivi, morbosi. Gli adulti che ogni tanto si procurano tale diletto. Di morboso in ciò c'è solo l'ansia, provi a farlo, ma con naturalezza. Ho raccomandato questo esperimento ad altre persone e quel liquido che sembra così sporco sulla pelle ce lo portiamo sempre dentro al corpo. Nonostante l'angoscia di fare una cosa proibita, c'è sempre stato un godimento. Nessuno ha osato negare che si trattasse di un'esperienza voluttuosa. Come deve essere stato terribile il peso della rimozione per gravare l'angoscia di azioni praticate da ogni bambino, e poi provi una volta a fare la pupù e rotolarci dentro. Freud ha scritto un libro sulle cose proibite nella vita umana, che chiamò tabù. Lo legga e poi lasci vagare per un quarto d'ora la sua fantasia su tutte le cose che sono tabù. Ne uscirà meravigliata. Quale motivo l'es dell'uomo gioca con se stesso creando degli ostacoli solo per superarli poi a gran fatica? E alla fine prova una gioia così grande che non se l'immagina neppure. Questo credo sia il sentimento della reverenza. Come lei sa, l'educazione non distrugge nulla, limita, rimuove. Anche il piacere provocato dall'ombrico non si lascia uccidere. Può ricomparire in una strana forma, quella del verme solitario. Ma se l'essere non sa che farsene, li uccide. Un giorno però questo a quella persona ridiviene bambino e ricomincia a vagheggiare fantasie infantili. Allora nasce in lei un nostalgico ricordo dell'ombrico e seduta stante il suo essere se ne costruisce una copia dalle uova del verme solitario. Gli viene in mente che il verme è anche un bambino, allora ride ancora di più e gioca alla gravidanza col verme solitario e un giorno giocherà alla castrazione e al parto e poi farà uscire il verme solitario. Si procurerà cioè il permesso di infilare le dita nell'ano e praticare la masturbazione anale su grande scala e farà uscire questo verme dall'apertura posteriore del corpo. Insomma, questa teoria sulla predisposizione alle malattie è stata formulata come psicosomatica. Dulcis in fundo. Devi sapere, cara amica, che le scrivo da un piazzale pieno di carrozzine di bambini. E vedo spesso un maschietto e una bambina che giocano con un cane. L'animale giace sulla schiena ed essi gli fanno il solletico sul ventre e ogni volta che a causa del solletico il rosso pene del cagnolino fa l'apparizione, i bambini ridono. Alla fine il gioco va tanto oltre che il cagnolino fa schizzare fuori il suo seme. Allora i bambini si fanno pensosi, si avvicinano alla mamma e non si occupano più dell'animale. E i cani, per comprenderli, bisogna osservare le loro reazioni. Molti di essi reagiscono all'odore delle mestruazioni, molti si masturbano contro le gambe degli uomini. Dunque la prego di fare ogni tanto il giro attorno a tutte le cose che scrivo per considerarle da tutti i punti di vista. Non esiste un S come io ho finora presupposto, esso è frutto della mia immaginazione. E sappia che ogni uomo ha un S indipendente con certi confini. Insisto su questo. Ho tentato varie volte di sedurmi, lei, col panteismo, la natura divina, ma io desidero occuparmi solo di quello che chiamo l'S dell'uomo e decido che l'S comincia con la fecondazione. Poi, oltre all'S individuale dell'uomo, vi è una miriade di S appartenente alle singole cellule. Tanto che nel suo complesso ogni singola cellula alberga in sé un S maschile e uno femminile, così tutti i micro S della catena frattale ancestrale. L'uomo ordina, suddivide, crea e completa, all'S si contrappone l'io. Ciò perché dobbiamo credere di essere padroni dell'S, degli innumerevoli S parziali e di quello totale. Ma in realtà è l'S che ci costringe a credere che le sue azioni, pensieri, sentimenti si svolgano nelle nostre coscienze, volontà e nostro io. Solo perché siamo ciechi, per vanità ed eccessiva stima di noi stessi, che sono forse necessarie tuttavia. Ecco che allora tutto ciò che accade nell'uomo è opera dell'S. Sia che si seguano le regole della scienza, sia che ci si affidi alle arti di qualche guaritore di campagna. Il successo dipende dal modo in cui l'esse del paziente si serve di tali prescrizioni. Se così non fosse, qualunque frattura ingessata dovrebbe guarire per principio di scienza, ma così non avviene. E nella mia clinica di Baden-Baden non ero io a curare il malato, ma il malato a curare me. O meglio, l'esse del mio prossimo cercava di trasformare il mio esse in modo da potersene servire per i suoi scopi. E così fu. Che da medico attivo interventista mi trasformai in uno strumento passivo. E oggi evito di dare consigli e mi sforzo di smantellare il più rapidamente possibile ogni resistenza del mio inconscio contro l'esse del paziente e i suoi desideri, e sono felice di farlo. Lasciarsi andare ad ascoltare l'esse nostro e quello del prossimo e seguirne la voce, vale la pena. A poco si ritorna bambini ed entrerete nel regno dei cieli, lo ricorda? A 25 anni si rinuncia a fare i grandi, fino a quell'età è necessario, ma poi serve solo nella rara occorrenza dell'erezione, rilassarsi, non celare né a noi né agli altri questo rilassamento, questa mollezza, questa tenera gracilità, ecco la cosa importante. Da molto tempo desidero sentire il suo giudizio sui miei progressi nel diventare bambino, nel disegoizzarmi. Mutazioni che lascio accadere in me grazie ai simboli, che avvengono spontanei tutto intorno a noi e dentro di noi. Così questo mio metodo analitico e dilettantesco viene definito selvaggio, ma a me porta risultati. E so che ogni malattia dell'organismo, psichica o fisica, può essere influenzata dall'analisi. Dunque posso dire, ogni malattia è una manifestazione vitale dell'organismo umano. Quindi non l'affronto più come un'entità nemica, non penserò più a combatterla, né cercherò di guarirla. Dall'istante in cui mi sono reso conto che la malattia è una creazione del malato, essa si è posta per me sullo stesso piano del suo modo di camminare, parlare, mimare i gesti delle mani, della faccia, i suoi disegni, la casa, l'architettura, gli affari che conclude e il corso che dà ai suoi pensieri. Un simbolo di forze che lo dominano e su cui io cerco di influire se mi sembra il caso. La malattia è qualcosa che è determinato dalla natura di questa persona e che vuole essere curata da me. È creazione dell'esse che noi chiamiamo malattie. In ultima analisi, non c'è differenza essenziale tra la malattia e il modo di parlare o di scrivere o di costruire. Trattare un malato è come una persona che scrive o parla e costruisce male. Cercherò di scoprire perché e per quale scopo il suo essere si serve di un brutto modo di parlare, scrivere o costruire, o di una cattiva salute. Cercherò di capire che cosa vuole esprimere attraverso questo mezzo. Indagherò presso di lui, presso l'essere, sui motivi che lo spingono a quel comportamento. Ne discuterò con lui. E se una sola conversazione non basta, ne farò 10, 20, 100, finché l'essere non ne potrà più e allora si deciderà a cambiare atteggiamento. Oppure costringerà la sua creatura, il malato, ad abbandonarmi, o con l'interruzione del trattamento, o con la morte. Parimenti, un essere che ha danneggiato i propri prodotti, i polmoni o le ossa, procurandosi sofferenze e dolori, metterà a giudizio e farà tesoro di questa esperienza. In altre parole, l'essere può convincersi, grazie all'esperienza passata, che è stupido impiegare le sue energie per produrre malattie, invece di sfruttarle per comporre una canzone, per condurre un affare, svuotarsi la vescica o per compiere l'atto sessuale. Ma tutto ciò, da che il mio essere mi ha fatto diventare medico, non mi esime dalla necessità di ascoltare, se si è in tempo, i motivi che spingono l'essere del mio prossimo verso la malattia, per poi valutarli e, se necessario e possibile, confutarli. Ora, se mi dicono che è stata la famosa buccia d'arancia in mezzo alla strada che ha fatto rompere il braccio alla signora Lang, vado da lei e le chiedo, che scopo aveva a rompersi il braccio? E se mi racconta che il signor trainer ieri ha preso la morfina perché non riusciva a dormire, io gli chiedo, come e in che modo l'idea della morfina è divenuta ieri in lei tanto prepotente da produrle l'insonnia e permetterle così di somministrarsela? Ogni cosa ha due lati, quindi la si può considerare sotto due aspetti diversi, e se ci si dà la pena di cercare, si trova un motivo esterno e uno interno per ogni avvenimento della vita. Sono sempre stato più allettato dalle ricerche delle cause interiori, in verità. Il desiderio di trovare in me un es, cioè un Dio che fosse responsabile di ogni cosa. L'ho rivendicato anche per gli altri uomini, inventando anche per loro questo es. La malattia non viene da fuori, ma è l'uomo che se la crea, che si serve del mondo esterno solo come di uno strumento per potersi ammalare, scegliendo nella riserva dell'universo la sifilide, la buccia di banana, la pistola, un raffreddore e dopodomani... Insomma, una fabbrica di mali a disposizione con lo scopo di procurarsi piacere. Perché la sua natura umana, signora, la fa sentire colpevole e la induce a cancellare la colpa con l'autopunizione. Per lo più, non è neanche consapevole di tutte queste strane manovre, anzi, sono nascoste nelle profondità dell'es. E il buffo è che rimestandovi in mezzo, non di rado ci si imbatte improvvisamente in quella che chiamiamo guarigione, senza capire nulla di come tale guarigione avvenga, quasi per caso, senza nostro merito e onore. Ma io ho intenzione di mettere ancora alla prova la sua capacità di credere. Io sono io, è un modo errato di parlare. Io non sono affatto io, ma una forma in perenne mutamento in cui si manifesta l'es, l'eros. E il sentimento di sé è un trucco dell'es per confondere le idee che l'uomo ha di se stesso, per aiutarlo a mentire a se stesso. Io, idea di grandezza, insufflataci dall'es. Un'inflazione dell'io che pian piano ci porta a dimenticare il periodo in cui neanche sapevamo dell'esistenza del concetto di io
Infatti parlavamo di noi stessi in terza persona, no? Emma è cattiva, Emma prende toc toc, vi ricordate ai tempi dell'infanzia? Patrick è stato buono, Patrick la cioccolata. Insomma, la coscienza dell'io non è innata nell'uomo, ma si sviluppa in lui gradualmente, la devi apprendere. Ora, noi non sappiamo se al neonato manchi una coscienza di essere un individuo. Tuttavia, io posso credere che se esiste questa coscienza, esiste perfino nell'uovo fecondato e nello spermatozoo. Ogni singola cellula possiede questa coscienza della propria individualità e ogni tessuto ed organo. Ogni essere parziale, quando ne ha voglia, può dar da credere a se stesso di essere un'individualità, una persona, un io. Anche la mano dell'uomo ha il suo proprio io, in quanto sa ciò che fa, è consapevole di saperlo. Ogni cellula del rene o dell'unghia possiede una propria coscienza e capacità di agire consapevolmente. In quanto medico, ho visto come lo stomaco risponda a determinate quantità di cibo, come esso dosi e scelga accuratamente le sue secrezioni a seconda di quello che si pretende da lui, come si serva degli occhi, del naso, delle orecchie, bocca e via dicendo, per decidere cosa fare. Ne sono convinto, perché a livello clinico ho visto che un labbro che non vuole baciare, anche se l'io del suo padrone vuole soltanto quello, trova il modo di ferirsi, di farsi venire delle bollicine, deformarsi, insomma esprimere ed imporre in modo inequivocabile la sua volontà contraria. Ne sono convinto perché un pene pure protesta mediante un'eruzione erpetica contro l'amplesso desiderato dall'io totale, oppure si vendica per essere stato sopraffatto dalle armi della libidine, facendosi contagiare dalla gonorrea, dalla sifilide o semplicemente producendo delle bolle sulla pelle delle cosce. Oppure ho visto come un utero può rifiutare ostinatamente la gravidanza, anche se l'io cosciente della donna la desidera intensamente. Un rene può rifiutarsi di funzionare se trova che l'io del suo padrone ha delle pretese ingiuste. Ne sono convinto, perché se si riesce a persuadere la coscienza del labbro, dello stomaco, del rene, del pene, dell'utero a conformarsi alla volontà dell'io totale, scompariranno tutte queste manifestazioni ostili, tutti questi sintomi morbosi. Per questo io, alle cellule, agli organi, via dicendo, non è affatto la stessa cosa dell'ess. È un prodotto dell'ess, un po' come i gesti e la voce, il modo di vestirsi, di pensare, costruire, di stare eretti, ammalarsi, di ballare, andare in bici, sono tutte produzioni dell'ess. La salute, la malattia, il talento, l'azione, il pensiero, ma soprattutto la percezione, la volontà e la coscienza di sé, sono manifestazioni vitali dell'ess. Ess che in se stesso noi non sappiamo cosa sia. Io ho praticato ogni sorta di metodi curativi. Tutte le strade conducono a Roma, quella della scienza e della ciarlataneria, quindi non ritengo importante la scelta di una determinata strada. Così si sono formate in me delle abitudini più forti, in prima fila la psicoanalisi, dell'io multiforme, la sua natura, dell'io totale, che ci può mostrare gli aspetti più diversi. Ora, questo ha le radici nella nostra infanzia, 20 anni, ora è un io morale, sessuale, omicida, ora è mite, e un istante dopo insolente, impiegato a mezzogiorno, coniugale alla sera, un pensatore, tutti questi io sono presenti nell'uomo. Sia che si manifesti nella forma conscia, sia in quella inconscia. Mia cara amica, solo da quando mi occupo di analisi so quanto sia bella la vita e ogni giorno mi diventa più bella, una cosa che non cessa mai di stupirmi. Il pensiero umano, intendo il pensiero dell'ess, è la vita inconscia dell'io che si muove come una palla di parole, così come vengono in mente e poi si esaminano da sole in una fantastica sfera a palla, appunto, quella delle associazioni libere. Queste sfere ruotano adagio in fretta e l'esse ci costringe a fare le nostre associazioni in forme geometriche che si raggruppano poi in figure colorate, frattali, come avviene in quei simpatici strumenti ottici che ruotando formano sempre nuove combinazioni con i loro variopinti pezzetti di vetro. Ogni forma di trattamento medico tende a esercitare un influsso sull'esse dell'uomo e in genere si usa curare a questo fine gruppi di esse affrontandoli col bisturi, sostanze chimiche, con la luce, con l'aria, col caldo, il freddo, la corrente elettrica, i raggi e a volte si può predire con una certa precisione come reagirà l'esse a tali interventi. A volte invece ci limitiamo a supporre che l'esse si comporterà bene approvando il nostro intervento e mettendo in moto da parte sua le energie risanatrici, ma per lo più si va a tastoni e tentoni. Non è il medico a provocare la guarigione, ma il malato stesso. È il malato che guarisce se stesso, come con le proprie forze cammina, mangia, pensa, respira e dorme. Ma noi medici, condannati dalla nostra professione ad atteggiarci sempre a Padre Eterno e di conseguenza inclini a nutrire ambizioni smisurate, aneliamo a praticare una terapia causale. E allora abbiamo stabilito in via teorica, con grande sfoggio di parole, che vi sarebbero una causa interna che l'uomo produce da sé e una causa esterna che proviene da fuori. E dopo aver accettato questa netta dicotomia, ci siamo buttati con vero furore sulle cause esterne come i bacilli, i raffreddori, l'eccesso di cibo, di bevande, incidenti, il sovraffaticamento e via dicendo. E la causa interna, quella l'abbiamo dimenticata. Perché? Perché è più scomodo guardare dentro se stessi. La nostra predisposizione, perché vi è la resistenza dei complessi di Edipo, di impotenza, di castrazione, eccetera. E questi complessi ci fanno una gran paura, in ogni epoca. È l'uomo stesso che si costruisce le sue malattie. In lui si trovano le cause interne. È lui la causa prima del morbo e non c'è bisogno di cercarne altre. E poi sono venute delle persone che avevano una voce forte e hanno cominciato a gridare senza sosta: immunizziamo! Ma poi, quando si passava all'attuazione pratica dell'immunizzazione, ci si atteneva di nuovo ai sintomi. E così da una sbandierata terapia causale si passava di nuovo, senza accorgersene, a una terapia sintomatica. Così è avvenuto anche per la suggestione, per dirla, così avviene anche per la psicanalisi, Anch'essa si serve dei sintomi, pur sapendo che l'unica causa della malattia è l'uomo. Si cura sempre la causa interna, l'uomo che ha creato la malattia, traendola dal proprio es. In fondo è la stessa cosa, raccogliere tutti i sintomi morbosi o accontentarsi di leggere una lettera del malato o guardare la linea della sua mano o andare a tentoni. Poiché l'uomo è un sintomo dell'es, che è l'oggetto di ogni nostro trattamento. Il suo orecchio è un sintomo, non meno che il suo occhio è un sintomo, una manifestazione dell'es, non meno di una scarlattina, la sua gamba, come lo è lo scricchiolio dell'osso. In realtà sono convinto che con la psicoanalisi non faccio nulla di diverso da prima, quando prescrivevo bagni, bollenti, diete, massaggi e impartivo sovranamente ordini. L'unica novità è il sintomo, cioè l'io. Il mio tentativo di portare a coscienza i complessi inconsci, con tutta l'astuzia e l'energia di cui dispongo, è la tecnica. Ritengo infatti che l'oggetto del trattamento medico sia l'es, con le sue forze tiranniche, che infiamma i polmoni, rende l'uomo nervoso e gli prescrivo un modo di respirare, di camminare, di agire. Inoltre ritengo che si possa influenzare l'eros portando a coscienza i complessi inconsci dell'io, non meno che facendogli un taglio nella pancia come si faceva prima. Basta semplicemente fargli cambiare la tazza del water, mettere una bella turca per fargli tornare a mente quelle che sono le naturali istintività. Cara amica, siamo all'ultima lettera. Lei mi scrive: sono stufo di leggerla. Io ribatto: sono stufo di scriverle. Però purtroppo lei mi chiede ancora e io sono costretto ancora a scrivere. L'es è la cosa che fa vivere l'uomo, è la forza che lo fa agire, pensare, crescere, ammalare e guarire. Insomma, lo vive. Più mi do da fare per curare la gente, più si radica in me la convinzione che il medico possa fare terribilmente poco per guarire i suoi malati e che il malato si guarisce da sé, che l'unico compito del medico e dell'analista è indovinare a quale astuzia ricorra l'es del paziente in quel momento per poter restare malato. Ecco un esempio recente dell'ostilità profonda e nascosta che l'es di un paziente nutriva contro di me, mentre il suo io cosciente mi trattava con ammirazione e riconoscenza. Due sogni fatti durante la stessa notte possono insegnare molte cose, una diagnosi. Al principio il malato mi disse che non ricordava nulla del primo sogno. Io attesi. E se non succedeva nulla, alla fine invitai il paziente a dire la prima parola che gli veniva in mente. Così pronunciò Amsterdam e da qui una cascata di parole, una svolta felice del trattamento. Il secondo sogno, il paziente raccontò ridendo, è un sogno molto stupido. Sì, sì, ma tu racconta. Insomma, alla fine emerse il disprezzo verso la mia persona, era evidente. Lui, il mio paziente, aveva letto da poco il mio libro Scrutatore d'anime. Così capimmo che il suo inconscio gli stava dicendo come sarebbe diverso che se invece del calzolaio troll, che ero io nel sogno, fosse stato lui stesso a condurre il trattamento. E non aveva torto, perché il malato sa sempre meglio del medico quel che gli giova. Solo che purtroppo egli non riesce a esprimere ciò che sa mediante il pensiero, ma solo attraverso i sogni, i movimenti, il modo di vestirsi, il carattere, i sintomi morbosi, cioè attraverso un linguaggio che egli stesso non comprende, anche perché vuoi la società ha imposto dei costumi dove lui deve credere nel medico, no? Vi è nascosto in sostanza il desiderio d'incesto nella causa prima dei suoi mali, quell'onnipresente desiderio infantile di essere l'amante della madre. Ma ecco la svolta. Il malato mi dice che l'amico della madre si chiama la mère. La mère vuol dire madre in francese, quindi buon auspicio per il trattamento. Se il malato mi identifica non solo come lo sposo della madre, ma con la madre stessa, significa che egli ha trasferito su di me anche il sentimento che nutriva nei suoi riguardi. E quindi da quando aveva 6 anni, da quando sua madre morì. Ecco il transfert. Due ragazzi si azzuffano davanti alla casa del calzolaio, questo era il secondo sogno. Rappresentano la stessa cosa in due momenti diversi, l'uno il fallo durante l'erezione e l'altro durante l'eiaculazione. Dietro questo primo significato se ne cela un altro, il primo ragazzo sarebbe il soggetto che piange, eccetera. Insomma, tutto questo fenomeno perché il sogno racconti senza saperlo e indichi i punti su cui il trattamento può cominciare a far leva. Ecco perché dico l'attività del medico consiste nel riconoscere consapevolmente o meno le resistenze e nell'eliminarle. In questo sogno il malato ci spiega da dove proviene la sua resistenza, il suo atteggiamento ostile nei riguardi dell'amico e dello sposo della madre amata, che poi identificò con me, no? Più in là della rivalità dei due fratelli che si contendevano l'accesso alla madre, la quale, anche se è nascosta dietro molti veli, rimane pur sempre chiaramente la vera padrona della casa, della clinica in cui si guarisce, del grembo in cui ci si rifugia. E infine il malato svela anche i complessi da cui è affetto, quello di Edipo e quello della masturbazione. Ecco dunque un esempio del modo in cui l'inconscio cerca di rendere comprensibile il materiale rimosso. E se avete letto l'interpretazione dei sogni di Freud, rileggetelo, signora mia, parecchie volte e ne sarete ricompensata. E capirete perché spesso l'inconscio si manifesta in azioni simboliche o negli atti mancanti. E spiega ad esempio perché uno dei miei pazienti, della categoria dei cosiddetti omosessuali, aveva rotto i suoi occhiali nel momento in cui scoprì che l'amico l'aveva tradito con una ragazza, poiché non era in grado di distogliere lo sguardo, non voleva vedere questa situazione. Oppure, non voglio più vedere l'infedele. L'inconscio gli stava dicendo, non basta, soffro troppo, sarà meglio che io mi acciechi, così non dovrò più vedere il suo tradimento e potrò continuare ad amarlo. L'inconscio fa strani esperimenti con gli occhi, eliminando dalla coscienza le impressioni che gli risultano insopportabili. Mentre un'altra signora, dopo aver analizzato i sogni, mi disse «La mia mezza cecità può essere stata provocata dal fatto che io non potevo sopportare la vista di quella madre con il suo figlioletto, perché lei aveva sempre desiderato un bimbo, ma non poteva averlo. E superò il problema quando trovò un sostituto a questo bambino, la creazione di un'opera d'arte». Parole filani di Kaeserling sul dottor George Grodek. Il 10 giugno del 1934 morì a Zurigo il medico di Baden-Baden, George Grodek. Persona che mi abbia sempre fatto pensare a Lao Tzu e il suo non fare Wu Wei era creativo, magico. Atteneva al principio che il medico nulla sa, nulla può fare e pochissimo deve fare. Dovrà solo con la sua presenza risvegliare le forze risanatrici inside nel paziente. Invito alla sua clinica di Baden-Baden guariva facendo uso di una combinazione di psicoanalisi e massaggi o saune. Infliggeva dolore, reazioni di difesa contro il dolore sorgevano e risvegliavano la volontà di guarire. Grodek mi guarì in meno di una settimana. La sua silenziosa presenza era quella del saggio paradossale, che non apparteneva da nessuna scuola, su ogni cosa aveva le opinioni sue personali più eretiche, ma aveva un contatto diretto con l'Es, creatore che era in lui, ed era stato lui a coniare il termine tecnico Es in contrapposizione all'io, poi adottato felicemente da Freud. Grodek meravigliava a quelle riunioni dove era presente anche Steiner, ora provocando, esasperando, affascinando e costringeva ognuno a pensare con la propria testa. La sua scorza era ruvida, la sua anima troppo vulnerabile e aveva bisogno di questa protezione. Ma nell'intimo era uno degli uomini più caldi, più affettuosi e preoccupati del bene altrui che io abbia mai conosciuto. Amen. Passé. Passé.